Ciao a Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Ormai saprete, dalle 18 alle 19 nel nuovo palinsesto l'informazione di Radio Popolare, Popolare Network, i fatti di attualità, le cose che succedono al momento e qualche approfondimento. Poi naturalmente dalle 20 alle 20:30 invece l'analisi del fatto, quello che noi riteniamo essere il fatto del giorno. Oggi non possiamo non tornare sugli attacchi che da destra continuano, nonostante insomma un'analisi di realtà un po', come possiamo definirla, deficitaria, e però insomma si continua ad accusare la sinistra di essere violenta, di alimentare l'odio politico. Oggi il ministro degli esteri Tajani è arrivato a evocare il clima delle Brigate Rosse, figuratevi, e lo fa uno che dovrebbe essere un moderato come Tajani. Tante altre cose, il caso Kirk negli Stati Uniti, c'è un altro morto ucciso da un taser da parte delle forze di polizia. Queste sono tutte cose di cui vi parliamo adesso tra le 18 e le 19. Poi c'è Putin che accusa la NATO di essere in guerra contro la Russia, un tentativo di ribaltamento dopo quello che sappiamo è successo in Polonia e in Romania. Parleremo diffusamente del caso dello stadio di San Siro, perché ormai si avvicina, manca poco, sono pochi giorni al 29, la scadenza del 29 di settembre, quando si dovrà eventualmente prendere una decisione finale. Io comincio con il caso Vannacci, anche per poi rimandarvi a stasera, ma vediamo scusate, il caso Vannacci lo dicevo perché c'ho qua Alessandro Braga al mio fianco. Buonasera Alessandro, poi ne parliamo, no, di Vannacci che continua a creare problemi nella Lega. No, con il caso Tajani mi verrebbe da dire, il ministro degli esteri. Buonasera Anna Bredice da Roma.
Buonasera, buonasera, però c'è anche un caso Vannacci, certo. Diciamo che non riguarda solo le liste.
È sempre lì,
esatto.
Vannacci.
Esatto, perché anche lui insomma non è stato da meno oggi sul tema.
Ma
sul
che dice
tema,
invece Tajani, il ministro degli esteri?
E Tajani, certo, uno che da cui uno si attenderebbe di sentire abbassiamo i toni, no? Come in qualche modo ha fatto Piantedosi, no? Il ministro dell'interno, perché probabilmente avrà avuto diciamo qualche sollecitazione dai prefetti in questo senso, visto che si occupa di manifestazioni e quant'altro, quindi da Piantedosi non è potuto venire altro appunto che un invito ad abbassare i toni, come dovrebbe essere. Invece Tajani appunto moderato, come dici tu, invece ha alzato ancora di più il livello, diciamo, di toni, perché ha scomodato addirittura il commissario Calabresi, no? Perché Ciriani qualche giorno fa aveva detto che la sinistra aveva paragonato la sinistra alle Brigate Rosse, quel clima, quell'odio, eccetera, e lui si è iniziato, ha detto Tajani, si è iniziato col criminalizzare le persone. Ricordiamo la storia del commissario Calabresi, e fu tutta una campagna orchestrata, venne assassinato, insomma, si è iniziato col criminalizzare le persone, che poi sono frasi buttate lì che si fa fatica anche a capire con chi ce l'abbia, che cosa vogliono dire, perché non ci sono riscontri reali, concreti, rispetto a parole così pesanti che vengono dal governo.
Non dovremmo neanche stare qui a dirlo.
Settimane.
No, non dovremmo neanche stare, esatto, qui a dircelo io e te adesso. E invece è un modo, come dire, obbliga, no, poi tutti a mettersi sulla difensiva, perché ma di che cosa state parlando? Poi se è capito, insomma, Tajani ha spiegato a quale riferimento facesse oggi, o l'ha buttata lì così e finita così. Perché ho visto che ha attaccato Conte Schlein anche, ad esempio.
Sì, bisogna stare attenti ad aizzare l'opinione pubblica, eccetera, eccetera. C'è Conte Schlein, perché comunque Schlein ieri, chiudendo la festa dell'unità, aveva detto: noi siamo uniti e vi batteremo. Vi batteremo vuol dire politicamente alle elezioni.
Alle elezioni, Tajani.
Alle elezioni. Cioè, ecco, questo è il fatto, cioè che uno veramente potrebbe farsi una risata, invece la situazione è molto drammatica per tutto quello che loro stanno evocando in questo momento. Questa è la situazione, cioè, e probabilmente ha anche a che fare, cioè, oltre che creare il nemico che è lo sport preferito di Giorgia Meloni in questi 2 anni e mezzo, perché l'ha fatto dal primo momento, e creare il nemico serve soprattutto quando mancano poche settimane alle elezioni regionali e loro non hanno in molte regioni, tra cui il Veneto, forse ve ne parlerà Alessandro, ma Campania, ad esempio, Fico è già partito con la campagna elettorale e lì non c'è neanche un candidato e non c'è neanche in Puglia e in Toscana, e poi magari possiamo anche parlare di Vannacci e poi ne parlerà ancora meglio Alessandro, cioè in Toscana, insomma, la destra è in serie difficoltà rispetto a un candidato unitario, ma anche la Lega, perché Vannacci non lo vogliono
E
in
quindi è
Toscana.
anche un modo per coprire. Certo, Anna, ti saluto su questa.
Esatto,
Facciamo una
esatto.
battuta per sdrammatizzare, poi ci salutiamo perché poi rimandiamo a stasera. Certo che, insomma, magari Elly Schlein fosse un pochettino più animosa nei suoi comizi, no? Perché fino ad oggi è stata molto moderata nella conduzione del dibattito e della polemica politica.
Beh, sì, cioè, moderata, perché in un mondo normale basterebbe essere moderati, no? Cioè, non
Certo.
è, probabilmente rispetto ai toni della destra, probabilmente uno si aspetta toni più alti, però voglio dire, più che dire vi batteremo alle elezioni, siamo uniti, cioè uno che cosa si deve aspettare dal leader dell'opposizione? Cioè, quindi, però è tutto un contesto che sembra veramente strano. Vi lascio solamente perché forse non basterebbe l'ora per dire, perché Vannacci oggi se n'è uscito dicendo che la violenza è tutta a sinistra. Io mi sono andata a guardare alcuni capitoli del suo libro e non sapete che cosa, insomma, che cosa c'è
Lo
dentro.
sa.
Cari omosessuali, normali non lo siete, noi è come avere davanti a sé una legione, la decima legione, e così via.
Lo
Insomma, quindi
conosciamo
uno
il
si dovrebbe
soggetto.
chiedere da dove arriva la violenza e i toni violenti.
Nel caso di Vannacci è molto chiaro da dove arrivi. Grazie Anna Bredicio, intanto ti lasciamo
Grazie
al tuo
a voi.
lavoro, ti sentiamo nel giornale radio e fatemi ricordare allora che tra le 20 e le 20:30 torniamo a parlarne, avremo Benedetta Tobagi. Avremo Gianni Cuperlo e avremo Antonio Noto dell'Istituto di Sondaggi che porta il suo nome anche per capire con lui, insomma, se paga questa cosa. Buonasera di nuovo Alessandro Braga.
Ciao Luigi, buonasera agli ascoltatori e agli ascoltatrici.
Eh sì, lo sappiamo quale sia la cultura di Vannacci.
Ma sì, Vannacci si sa chi è il mondo al contrario, giusto per citare il suo libro, Anna ha citato un paio di passaggi tra i più controversi, ma veramente io me lo sono letto tutto e non c'è pagina dove non sia intriso di violenza politica, quella violenza politica che oggi Vannacci ha rivendicato essere tutta da una parte, cioè a sinistra. Il tema è quello dell'omicidio di Charlie Kirk, lo dicevi anche tu, la destra internazionale, la destra italiana sta cavalcando in qualche modo questo caso, questa vicenda, lo ha fatto Giorgia Meloni, lo stanno facendo un po' tutti, l'ha fatto Antonio Tajani, Roberto Vannacci, figuriamoci, si poteva esimersi dal dire la sua, uno che mostra la X, la decima per votarlo, uno che prende un pesce, dice questa è la faccia della sinistra, quest'estate è stato
Però non ridere mentre
un
lo dice.
meme. No, c'è da ridere, ma c'è da piangere a pensare all'abbassamento della politica. Eppure Roberto Vannacci e un clima di violenza politica lo ha usato da subito, da quando si è buttato nell'agone politico, come si dice, paga o non paga, ti chiedevi, per quanto riguarda lui, al momento l'unica elezione che ha fatto ha pagato oltre 500.000 preferenze alle europee dello scorso anno, ha evitato un tracollo ancora più evidente alla Lega di Matteo Salvini, lo ha premiato Salvini nominandolo all'ultimo, cioè dandogli la tessera alla Lega all'ultimo congresso federale che ha riconfermato segretario Salvini e poi un mese dopo lo ha premiato nominandolo insieme ad altri vice segretario federale. Vannacci dentro la Lega sta creando un caso incredibile, la vannacizzazione, questo è il termine, il neologismo coniato, sta creando un mucchio di problemi
a pochi giorni,
di nuovo Attilio Fontana. Ha detto la festa di Pontida, il raduno di Pontida è la festa della Lega, quella dei territori nostra, quindi è lui che si deve adeguare. Sta di fatto che sabato e domenica doppio appuntamento a Pontida per Roberto Vannacci, vedremo un po' come verrà accolto. L'anno scorso è stato uno dei più applauditi, se non il più applaudito dopo Viktor Orbán, da quel palco. Quest'anno credo a naso che sarà diverso l'atteggiamento che gli riserveranno, ma lo andremo a vedere nel fine settimana.
E ci vai tu, grazie Alessandro
Braga.
L'orizzonte delle
18 e 10 minuti. È bello questo stacco che ha tirato fuori Mattia Guastafierro, che se ne vanta. Buonasera Mattia.
Ciao Luigi, ciao agli ascoltatori.
Stiamo sulle cose serie. Negli Stati Uniti c'è già in collegamento con noi Marina Cattucci da New York, adesso la introduciamo. Negli Stati Uniti c'è naturalmente l'inchiesta, che, o meglio, l'azione politica di Trump e dei suoi su Kirk.
Sì, diciamo che ci sono due piani in questo momento relativi all'omicidio di Charlie Kirk. Un piano, quello che riguarda le indagini dell'FBI che proseguono, oggi ci sono elementi di novità, e poi c'è il dibattito politico, il feroce dibattito politico, visti i toni che ha assunto e che stiamo raccontando da giorni. Allora, facciamo un attimo, ricapitoliamo un attimo che cosa è successo oggi. Luigi, sul piano delle indagini, oggi ha parlato il direttore dell'FBI, Kash Patel, un funzionario molto vicino a Donald Trump.
È quello che ha detto ci vediamo nel Valhalla,
esattamente.
Che era il paradiso degli dei nordici, ma era anche, diciamo, il paradiso dei nazisti, cioè loro avevano questo mito del Valhalla. Ho un po' impressione, perché lui è indiano, è un po' perché noi quando sentiamo Valhalla pensiamo ai nazisti.
Sì, rende bene l'idea della cifra politica, ideologica dei funzionari trumpiani. In questo caso parliamo di un funzionario molto vicino a Trump, molto vicino a Kirk. Sta coordinando le indagini da direttore dell'FBI, oggi ha dato alcune novità, ad esempio ci ha detto che il DNA recuperato sull'asciugamano e il fucile usato per uccidere Kirk corrisponde a quello di Tyler Robinson, il 22enne presunto killer di Kirk, che è stato arrestato nei giorni scorsi. Ricordiamo che Robinson ancora non sta collaborando con gli investigatori, cosa che rende ovviamente il lavoro molto più complesso nel ricostruire l'identità, l'identikit di questo presunto responsabile, che è ancora, insomma, immersa in un alone di mistero, possiamo dire così, perché si è parlato molto di quello che è l'ecosistema da cui proviene, ma ancora finché lui non parlerà, o almeno non sapremo qualcosa di più, faremo fatica a capire esattamente le motivazioni per cui è arrivato al gesto.
Ciao Marina Cattucci da New York.
Ciao a voi e ciao agli ascoltatori.
Non so se è già cominciato lo show che fu di Christopher Kirk, che il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha detto oggi conduco io.
Guarda, verrà rilasciato fra un'oretta.
Ok.
Quindi adesso non è ancora stato, lo saranno penso registrato, insomma non è ancora stato rilasciato, fra un'ora verrà rilasciato. Lui ha fatto questa mossa che è abbastanza inusuale per un vicepresidente, ma come ha spiegato, dettagliato via più volte in questi giorni, il suo legame con Kirk era un legame personale strettissimo, arrivando a dire non solo Kirk è stato un mio amico, non solo è stata una persona che mi ha aiutato nella campagna, è stato un elemento fondamentale per dare contorni, confini, per rendere tutte le persone nei punti chiavi di questa amministrazione. Quindi bene mi sento.
Insomma, è una rivendicazione ideologica, sembra.
È completamente una rivendicazione ideologica. Questi giorni, cioè questo posto vacante, c'è una gara a chi lo vuole rioccupare, no? Si sa che la vedova di Kirk, Erika Kirk, ha dichiarato che il podcast non smetterà, che lei se ne occuperà e che lei continuerà a fare gli incontri nei college, che faceva il marito, adesso li farà lei. JD Vance, adesso sarà la prima persona a sostituire Kirk nella prima puntata del podcast, che non è condotta da Kirk in persona. Ieri c'è stato un memorial alla Kennedy Center a Washington, quindi un monumento delle istituzioni, dove hanno partecipato, per dire, Kennedy, autorità Tulsi Gabbard, che era capo della sicurezza nazionale, ha partecipato il capo della maggioranza repubblicana alla Camera, Johnson, e Johnson ha invitato, gli americani a continuare, almeno gli americani presenti a questo memorial, a vivere così come aveva vissuto Kirk e alla luce dei suoi ideali. Io non vorrei stare qua a rielencare gli ideali di Kirk, però penso che ormai li conosciamo un po' tutti, no? Quelli omofobi, misogini, razzisti.
Marina, sì, è un'operazione anche di beatificazione. Non so se sei d'accordo, che forse avrà il suo culmine questo weekend. Si preparano dei funerali show, almeno così vengono definiti, addirittura in uno stadio di football americano in Arizona. Che cosa sappiamo? Anche perché la data non è ancora confermata, se non sbaglio.
No, mi sembra che sia confermata adesso per domenica, cioè se la stanno giocando sabato o domenica, ma credo che sia domenica la data definitiva, quella del 21, che peraltro è il giorno precedente all'inizio dell'Assemblea Generale dell'ONU, quindi proprio ci sono due avvenimenti giganti uno dopo l'altro, completamente in contraddizione l'uno con l'altro. E si sarà in Arizona in uno stadio con una capienza di 62.000 persone. E questo è il dato sicuro, ma sono in corso svariati, già questo fine settimana ci sono stati svariati memorial, diciamo, dire di preghiera da non credente mi sembra comunque una blasfemia, perché non ho visto molte preghiere, no? Nelle immagini che ho visto, e se ne terranno altrettante il prossimo fine settimana, la prossima domenica, però il funerale vero e proprio sarà questo in Arizona.
Marina, il clima è quello che ci stai raccontando, ma il Partito Democratico, i movimenti sociali, tutti coloro che si oppongono al trumpismo, stanno reagendo nella difficoltà di farlo, naturalmente.
Esattamente, nella difficoltà di farlo, cioè ci sono continui, da quell'altra parte ci sono continui appelli a calmare i toni, ad abbassare i toni, anche perché ancora non si sanno e la situazione è veramente complessa, come diceva Mattia prima, e i contorni sono assolutamente sfumati. Questo, cioè, il Robinson, no? Era iscritto al voto, ma non era affiliato a nessuno dei due partiti ed era un account dormiente, come vengono definiti, cioè non aveva votato le ultime due volte in cui avrebbe potuto. È una, cioè, ci potrebbero fare, ci faranno tesi di laurea su di lui, perché è un rappresentante di questa nuova generazione, immersa in un uso della rete di internet completamente diverso da quello delle generazioni precedenti, dove i confini fra il fenomenico e il digitale sono assolutamente sfumati, e in una cultura gamers che non è quella della come de demonizzazione del videogioco, non stiamo parlando di questo, che cioè, lo releghiamo agli anni 80, questo tipo di discorso, ma è un tipo proprio di cultura che è anche impregnata di ideologie di destra che hanno sfumature nichiliste. Cioè, potremmo stare qua a parlarne veramente per ore e ore e ore. Per cui si va oltre alla divisione di è un liberal, no, è un MAGA, e siamo in un altro tipo di dimensione. Quindi tutto ciò che circonda questo personaggio è ancora oscuro. Il fatto che vivesse, come ha detto il governatore dello Utah, con il suo partner sentimentale, che era una donna transgender che stava compiendo la transizione, si va a appoggiare più su questo, cioè su un concetto di fluidità che per le generazioni Z e Alfa è una cosa comune e che per tutte le generazioni precedenti invece è un elemento completamente ignoto. Più su questo, più che un'ideologia di sinistra. Ma tutto ciò non ha alcuno spazio, un termine, una parte così complessa della narrazione, non ha alcuno spazio invece nella narrazione di destra, per cui si è semplicemente i liberal è colpa loro. Quindi i liberal, quello che stanno facendo è, per favore, abbassiamo i toni, cerchiamo di non fomentare questo clima d'odio che adesso in questo momento invece è fomentatissimo. Cioè, Trump ha fatto una di delle dichiarazioni a Fox News ieri domenica che erano a dire infiammatorie, dire poco, cioè proprio una caccia all'odio. Ci sono siti dove vengono indicati profili anche con poche centinaia di followers, dicendo: questa persona ha celebrato la morte di Kirk, minimo minimo va licenziata, e queste persone vengono licenziate.
Incredibile,
Cioè,
grazie.
questo.
Grazie Marina Cattucci da New York, un buon lavoro anche a te.
Grazie a voi.
Found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, this way. Lovers in the night, though it's trying to write, we don't know how to rhyme, but damn we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never.
C'è stato un altro uomo in Italia che è morto a causa dell'utilizzo del taser, la pistola elettrica, quella che dà la scossa molto violenta da parte delle forze di polizia. Si tratta di un uomo di 42 anni di Reggio Emilia. L'altra notte c'è stato appunto un intervento della polizia, lui era in stato di forte agitazione. I poliziotti hanno usato il taser per immobilizzarlo, lui è morto. Buonasera Riccardo Nuri, Amnesty Italia.
Buonasera a te.
Ormai la lista si allunga, e noi che cosa possiamo dire? È stato spiegato in molti modi che questo taser è pericoloso.
E dobbiamo continuare a insistere nel dire che non esiste un rischio zero, che la definizione di arma non letale rischia di favorire un uso quantomeno disinvolto di questo tipo di pistola che, come vediamo, ha degli esiti mortali. E la cosa che preoccupa è che in 3 anni, questo è il 6° morto, ma gli ultimi 3 sono avvenuti nel giro di 3 settimane di quest'anno. Quindi o vuol dire che c'è un uso più disinvolto o che semplicemente stanno aumentando gli operatori delle forze di polizia che le hanno in dotazione. Il fatto è che è un'arma che rischia di produrre effetti mortali, e se viene interpretata come una sorta di arma giocattolo, ecco il risultato.
Beh, naturalmente c'è una cosa che non sfugge, ossia il via libera politico a continuare così da parte di rappresentanti del governo. Lo ha fatto Salvini quando ci sono stati gli altri morti, quelli che raccontavamo qualche settimana fa.
Sì, 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 c'è una ostinazione nel rivendicare la legittimità sempre e comunque di questa arma, che certamente è meno letale rispetto alla pistola classica, però non si tiene conto di alcune circostanze. Quella che continuiamo a dire insistentemente è che la persona che si ha di fronte non la conosciamo. L'operatore di polizia non sa le condizioni fisiche, vede solo uno stato di agitazione, non sa cosa è dovuto, e nella formazione alle forze di polizia si dice esattamente che quegli stati di agitazione dovuti a una corsa, a un momento al consumo di stupefacenti, a problemi cardiaci, a uno stato di alterazione, l'uso di alcol, eccetera, eccetera, sono proprio quelle condizioni verso le quali in presenza dei quali quell'arma non va usata, perché è lì che può diventare letale. Il fatto che nelle procedure sia prevista già la presenza del 118, forse fa supporre che l'esito mortale possa essere previsto. Queste cose qui dobbiamo continuare a dirle, se no rischiamo veramente che ci sia una diffusione ancora più massiccia di queste armi e un aumento ancora più rilevante di decessi.
Lei ha giustamente detto non sappiamo chi abbiamo di fronte, ha fatto una serie di casistiche. A me personalmente colpisce una cosa quando leggo le cronache di queste persone che muoiono dopo essere state colpite dal taser. Si racconta sempre erano persone in forte stato di agitazione, insomma, come se questo significasse qualcosa, significasse con chi è più fragile si possono usare.
Può significare molte cose, può dare l'impressione all'operatore delle forze di polizia di avere di fronte a sé una minaccia imminente di morte o ferimento grave. Cito questa espressione perché è quella che il diritto internazionale considera come legittima quando si usa la forza letale. Però questa percezione di un imminente pericolo può essere anche ribaltata, nel senso che la persona che si è di fronte può essere in uno stato di vulnerabilità. Allora bisogna chiedersi, c'era un altro modo per fermare questa persona? Come è stato usato il taser? Dove è stato colpito quest'uomo? Ovviamente le indagini ci saranno, io spero che siano chiarite, ci sono anche dei misteri sui tempi delle autopsie, perché a volte non sono pubbliche, altre volte escono fuori dopo 9 mesi, altre volte dopo 48 ore, e la tendenza è sempre quella di dire non è morto a causa del taser, come quando nel 2020 si diceva è morto di Covid o è morto per il Covid. Possiamo dire che se non l'avessero colpito sarebbe ancora vivo? Questa forse è l'unica certezza.
È l'unica cosa certa. Grazie Riccardo Nuri, Amnesty Italia, una buona serata.
Buonasera.
La pubblicità e poi le notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:34. Shout, shout, lay. Can do without. Come on, I'm talking to you. Come on, shout, shout, let it loud. These are the things.
talking to you, come on.
Alle 18:37 minuti la Gran Bretagna oggi ha convocato l'ambasciatore russo a Londra. Questo dopo le ultime incursioni di Mosca, incursioni coi droni, incursioni aeree in Polonia e poi anche in Romania. La stessa cosa aveva fatto il governo rumeno con il rappresentante diplomatico di Mosca, mentre il primo ministro polacco è andato a visitare Kiev e ha ripetuto che il Cremlino sta testando i paesi NATO senza lanciare al momento una vera e propria guerra. E invece chi ha accusato di essere aggressivo in guerra contro se stesso è proprio la Russia, e l'accusa è rivolta, sembra un po' paradossale, ma alla NATO. Io saluto il professor Alessandro Vitale, che insegna geografia politica all'Università di Milano, alla Facoltà di Scienze Politiche della Statale. Buonasera, professore. Senta, buonasera. Allora, come possiamo interpretare, io comincerei proprio dalle notizie che ho dato, cioè il fatto che vengano convocati gli ambasciatori a Londra soprattutto sembra un fatto, insomma, un passo ulteriore verso l'innalzamento della tensione tra paesi europei occidentali, ma europei in particolare, e la Russia.
Ma finché si rimane nel campo della diplomazia, siamo su un terreno più sicuro, anche se le tensioni sono indubbiamente dimostrate, l'aumento della tensione da queste convocazioni. Però non si tratta di qualcosa di nuovo, siamo di fronte a minacce, siamo di fronte a questi test sulla reazione della NATO, che non sono una cosa nuova, ma che sono indubbiamente un segnale di una possibile tensione, aumento della tensione.
Invece da parte russa si dice siete voi, riferimento alla NATO,
sì, con noi. È il tipico rovesciamento della frittata che il Cremlino ha sempre adottato, la tecnica di accusare gli altri delle proprie azioni. Kiev viene accusata di rallentare la soluzione del conflitto, quando è chiaro che l'unica possibilità è che parta dal Cremlino l'iniziativa. E questo lo dicono un po' tutti gli analisti ed è una cosa evidente.
E qui lei diceva siamo sempre nel campo delle schermaglie, ma insomma adesso gli ambasciatori da una parte, il Cremlino che dice no, siete voi, che cosa ci dobbiamo aspettare? Altre provocazioni come quelle che abbiamo visto in Polonia?
Ma le intimidazioni sono continue, in genere coincidono con una situazione di difficoltà della Russia, è un segnale di difficoltà. Fanno la voce grossa perché non hanno adesso una condizione, non hanno raggiunto la condizione accettabile sul campo, non riescono nemmeno a conquistare tutto il Donbass dopo 3 anni di guerra. Naturalmente, certamente le possibilità, i rischi ci sono, per esempio un possibile sfondamento nel corridoio di Suwałki, che sarebbe però catastrofico per la Russia, ha un'importanza strategica notevole, interromperebbe la via Baltica, il collegamento fra i paesi baltici e il resto dell'Unione Europea, però si tratta di minacce che sono poco credibili, per non parlare poi di quella nucleare che continua ad essere usata come intimidazione, ma naturalmente siamo nel campo della fantascienza.
Quando lei parla del corridoio di Suwałki, siamo a nord, siamo tra l'enclave di Kaliningrad, la Bielorussia, i paesi baltici e la Polonia, lassù dove si è vista
sì.
La tensione crescere anche per queste esercitazioni militari in Bielorussia.
Sì, che però non sono affatto nuove, fanno parte sempre di questa dimostrazione di forza che non è per nulla nuova. Forse il campo più critico adesso è quello dell'Artico, è stato lanciato anche un missile a lunga gittata, Zircon, nel Mar di Barents, e lì in effetti i timori sono notevoli anche per quanto riguarda i paesi rivieraschi, però non si tratta di qualcosa di nuovo, siamo sempre nel campo della minaccia. Indubbiamente l'assenza americana incomincia a farsi sentire, ma le armi europee stanno arrivando effettivamente, e questo la dice lunga su un segnale di difficoltà che il Cremlino sta sperimentando.
Questa assenza americana, come lei la definisce correttamente, invece da un punto di vista politico non è un vantaggio che continua a manifestarsi per la Russia?
Ma certamente, però viene compensato da un'azione dell'Unione Europea che, e soprattutto da un attivismo tedesco che è sempre più ingente. La Germania sta fornendo missili, rampe di lancio, e non dimentichiamo che sta arrivando anche la decisione sugli asset russi economici congelati nell'Unione Europea che potrebbero essere impiegati per armare l'Ucraina, e questo è considerato da Mosca un vero e proprio atto di guerra.
Grazie professor Alessandro Vitale per essere stato
voi.
Con noi, una buona serata.
Buonasera.
Tra pochissimo San Siro, la questione dello stadio a Milano. Alle 18:44 ne parliamo della vicenda politica che più mette a rischio, quantomeno nell'immediato, il futuro della giunta di centrosinistra di Milano, guidata dal sindaco Sala, e che rappresenta per la città uno degli elementi più divisivi, forse non il solo, ma sicuramente dal punto di vista simbolico. Sappiamo San Siro che cosa significhi. Buonasera Luca Parena.
Buonasera Luigi, ciao a tutte e tutti.
Io non so dove tu sia, ma si sentono come delle esplosioni sotto. Ovviamente non sono esplosioni, è un'interferenza del telefono, però...
No, spero che sia solo, esatto, un sottofondo. Mi trovo fuori da Palazzo Marino in questo momento, in Piazza della Scala.
Quindi, insomma, sei nel centro di Milano, il telefono dovrebbe funzionare molto bene. Senti, perché sei lì?
Senti, sì, sono qua fuori perché oggi pomeriggio in comune non c'è stato consiglio comunale, anche se inizialmente era previsto, in realtà la prossima seduta del consiglio comunale sarà giovedì. Oggi pomeriggio in comune a Milano c'è stato un convegno dove si è parlato del tema della casa, un'altra delle grandi questioni che preoccupano l'amministrazione comunale milanese e non solo, insomma, negli ultimi tempi mi verrebbe da dire, ma la questione si perde un po' nella notte dei tempi. Stamattina però si è parlato qui anche di San Siro.
Chi l'ha fatto?
L'ha fatto in particolare a Palazzo Marino in un incontro il Comitato Referendum per San Siro, di cui gli ascoltatori che ci seguono da più tempo sapranno che c'era una questione, quella appunto legata ai referendum sullo stadio, che va avanti da un po' di tempo, da un po' di anni, ed è tornata, diciamo, d'attualità ora che in questi giorni, almeno secondo le intenzioni della Giunta Comunale di Milano, secondo l'amministrazione, bisognerebbe arrivare un po' a chiudere la questione della delibera sulla vendita dello stadio a Inter Milan e delle aree vicine di San Siro.
Senti, tu hai preso delle interviste, quale mi fai sentire?
Allora sì, stamattina appunto c'è stata questa conferenza stampa organizzata dal Comitato Referendum per San Siro, che è tornato a sottoporre a questo collegio del Comune di Milano, che si chiama Collegio dei Garanti, le sue proposte di referendum, che hanno una storia appunto articolata, perché l'avevano già presentata nel 2022, si erano visti dichiarare inammissibili questi quesiti, poi avevano presentato un ricorso al Tribunale di Milano, si erano visti dare ragione. Adesso che è passato un po' di tempo, ora che bisognerebbe appunto secondo il Comune di Milano arrivare a chiudere la vicenda della vendita, il Comitato Referendum per San Siro dice sostanzialmente: le ragioni per cui abbiamo presentato questi quesiti a suo tempo ci sembra che siano tuttora in piedi, chiediamo nuovamente al Collegio dei Garanti di pronunciarsi su questi due quesiti, uno abrogativo e uno propositivo, che vogliono diventi diciamo tema di voto popolare. Quindi ti faccio ascoltare questa intervista breve che abbiamo registrato con Gabriele Mariani, che è uno dei portavoce del Comitato Referendum per San Siro.
Grazie Luca e buon lavoro.
A te.
Questo è il gioco dell'oca. A 5 anni dalla prima delibera di pubblico interesse siamo tornati al punto di partenza. Tutti gli elementi perché noi proseguiamo con questa oppositività a questo progetto ci sono, e sono sostanzialmente questi: la svendita dello stadio a un prezzo inaccettabile, la demolizione di San Siro, che è un'icona del calcio e un asset importante dei milanesi, la distruzione di 5 ettari di parco e 30 milioni di denaro pubblico, perché di questo si tratta, utilizzati per abbattere un tunnel che funziona benissimo, che è il Patroclo, per spostare il tunnel per far spazio allo stadio e centro commerciale e tutto il resto. Quindi i temi sono esattamente gli stessi di 5 anni fa e noi siamo esattamente nelle stesse posizioni di 5 anni fa. Però nel frattempo noi abbiamo ottenuto un primo rigetto da parte dei garanti, al quale il Tribunale Civile ha dato torto a loro e ha dato ragione a noi. Ci siamo fermati un attimo quando pareva che ci fosse la ristrutturazione del Meazza col progetto di WeBuild, che lo stesso sindaco ha detto che è stupendo. Poi dopo ha cambiato parere, quindi noi ripresentiamo di nuovo istanza ai garanti per ammettere il referendum, anche perché c'è una schizofrenia fra garanti e Comune di Milano, dove i garanti dicono una cosa, cioè non vi concediamo il referendum perché il Meazza non verrà abbattuto, mentre Sala tra pochi giorni vorrà deliberare per abbatterlo. Quindi decidano il Comune e i garanti che cosa vogliono fare.
Adesso saluto Roberto Maggioni, buonasera Roberto.
Ciao Luigi.
Ah, tu sei a un incontro interessante in questo momento, dove si parla del futuro di San Siro. Interessante perché ci sono diverse anime della politica milanese.
Sì, esatto. Io sono al Circolo Caldara in via De Amicis a questo incontro che si intitola Morire per il Meazza, con il punto di domanda. È stato organizzato un po' dall'area, diciamo, riformista del PD, gli ex socialisti, un pezzo degli arancioni anche di Pisapia, per capirci Franco D'Alfonso, l'ex assessore al commercio della giunta Pisapia, e Lia Quartapelle, che adesso hanno proprio finito l'introduzione di questo incontro. Parto dal dirti da darti una notizia politica, poi dopo vengo a San Siro, ed è una cosa che c'entra anche con San Siro, perché oggi pomeriggio Forza Italia si è riunita qui a Milano con Letizia Moratti e gli altri vertici milanesi di Forza Italia. Alla fine di questa riunione hanno detto Forza Italia propone al centro-sinistra, in particolare all'area riformista del PD, una sorta di patto di fine consiliatura su San Siro e urbanistica. E lì a Quartapelle, introducendo appunto questa serata qui sul Meazza, ha risposto positivamente, ha detto: ho chiamato Letizia Moratti, l'ho sentita, l'ho ringraziata, gli ho chiesto se è disponibile a discutere, lei si è resa disponibile, quindi organizzeremo questo incontro e si può partire appunto da Meazza, quindi dal futuro di San Siro, e anche sulla questione urbanistica, perché appunto Forza Italia ha detto c'è una situazione ingestibile, i cantieri fermi, eccetera, insomma la conosciamo, e quindi c'è questo dialogo tra area riformista del PD e Letizia Moratti, che appunto lì a Quartapelle ha detto di aver avviato.
Lì a Quartapelle lo ha fatto a nome della sua area politica dentro al Partito Democratico, o questa cosa impegna tutto il PD?
L'ha fatto a nome suo, perché ovviamente parla in quanto lì a Quartapelle, che a Milano rappresenta quell'area del partito. Poi insomma il resto del partito lo conosci meglio di me, insomma è fatto da varie anime, vedremo se questa cosa provocherà una discussione oppure no nelle prossime ore, nei prossimi giorni, direi a partire da domani mattina. Questa cosa c'entra con il Meazza perché oggi qui l'area, cioè Franco D'Alfonso, si è fatto promotore di questa proposta che prevede la costituzione di una società pubblica che gestisca l'intera area di San Siro. Nella buona sostanza loro chiedono al sindaco di fermarsi, di aspettare, che non c'è alcuna fretta di andare a chiudere in questo momento con questa scadenza del 10 di novembre legata al vincolo culturale sul secondo anello, la partita con i fondi americani che magari fra 5 mesi non saranno più i proprietari di Inter o del Milan, ma di risedersi al tavolo, rivedere complessivamente il progetto, cercando di ripartire tenendo in considerazione l'interesse pubblico e poi l'interesse dei privati delle squadre. D'Alfonso dice: c'è tempo di fare tutto questo perché il Meazza fino al 2032 non verrà toccato, perché praticamente bisogna giocare ancora, ci sono delle competizioni internazionali che sono previste anche come scadenza nel 2030 e nel 2032.
Ci sono, quindi, gli europei di calcio in particolare, insomma Milano rischia di perdere questa vetrina prestigiosa proprio per quello che sta succedendo attorno al Meazza. Però fammi capire una cosa, Roberto, tutto questo discorso che viene promosso da quella che è l'area della sinistra riformista di Milano, che fino a oggi è stata favorevole alla costruzione del nuovo stadio e all'abbattimento del vecchio stadio, significa che invece anche loro rimettono in discussione tutto in vista di una non so che cosa, di uno scenario che potrebbe prevedere diverse opzioni, compreso magari la ristrutturazione dell'attuale stadio, o ho capito male?
Allora, questa è un'iniziativa organizzata dal Circolo Caldara e promossa da Lia Quartapelle e Franco D'Alfonso, quindi loro si sono impegnati anzitutto su questa proposta del Meazza in prima persona, ovviamente sono anche rappresentanti di queste aree politiche. Il messaggio che esce da qui mi sembra che sia, adesso stavano intervenendo anche altri esponenti, c'era Pietro Bussolati, per esempio stava parlando proprio nel momento in cui mi ha chiamato, quindi poi dopo ecco mi farò dire anche che cosa... Esatto, perché è un altro esponente di quest'area, dell'area riformista del PD. Però ecco, è piuttosto significativo perché nella buona sostanza chiedono al sindaco e quindi al PD anche, cioè di fermarsi, che si può prenderci su San Siro, si può prendere ancora tempo per arrivare a una soluzione diversa, ragionata e condivisa. Noi sappiamo che in questo momento invece a Palazzo Marino la vice sindaca Anna Scavuzzo oggi ha incontrato i rappresentanti di Inter e Milan, cioè il lavoro sta andando avanti, giovedì ci sarà la delibera, il 29 di settembre il voto del Consiglio Comunale dopo 2 passaggi in commissione, quindi D'Alfonso l'ha anche detto, mi rendo conto che in effetti arriviamo un po' in ritardo rispetto a questa scadenza del 10 di novembre, anche se la sua proposta era già uscita insomma anni fa, ma poi era rimasta un po' nel cassetto. Però lui dice: non facciamoci prendere dalla fretta e proviamo a ragionare. E questa, ecco, è la loro proposta. Grazie. Vedremo se troverà se avrà le gambe per proseguire in altri ambiti che non siano quello del circolo Caldaro, se morirà qui.
Grazie Roberto Mangioni, con te in Metro Regione alle 19.45. Su questo, buon lavoro.
A dopo.
Tra poco, tra 5 minuti, c'è Esteri. Io vi lascio con l'iniziativa sulla flottiglia verso Gaza che abbiamo preso qui nell'orizzonte. Ogni giorno vi facciamo sentire una persona che propone la sua canzone per la flottiglia. Tramite il sito radiopopolare.it potete mandare la vostra proposta, e oggi proprio la proposta di una ascoltatrice. Vi saluto, vi ricordo l'appuntamento con l'Orizzonte delle 20 a partire dalle 20. Benedetta Tobagi, Gianni Cuperlo, Antonio Noto sull'odio politico alimentato dalla destra e dal governo.
Ciao, sono Silvia De Marchi, sono un'impiegata e la canzone che vorrei proporre è What a Wonderful World di Louis Armstrong, perché malgrado tutte le brutture e le cose che stanno succedendo oggi, è comunque un mondo meraviglioso e lo deve essere per tutti. Grazie, ciao.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people.